Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
E una nuova giornata si apre qui al Grand Hotel Voltaire, qui con voi c'è sempre Fabio Regina e oggi è una giornata molto particolare, molto interessante perché ci è venuto a trovare un ospite di riguardo, un ospite importante e che ha una storia soprattutto importante, una storia della sua famiglia e anche delle sue attività che sta svolgendo. Ho il piacere infatti di dare il benvenuto a Christian Agricola. Ciao Christian!
Ciao Fabio, come stai?
Bene, 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 grazie Christian. Allora, io dicevo, insomma, tu sei un ospite di riguardo dentro il nostro Grand Hotel Voltaire perché hai una storia importante, personale, che riguarda la tua famiglia e che poi questa storia diventa qualcosa anche che porti nell'attività di tutti i giorni, insomma.
Beh, sì, i miei antenati si sono dati molto da fare sotto questo aspetto e con orgoglio, con gioia, ma anche molte volte con il peso, perché comunque bisogna sempre ricordare, bisogna dare importanza e rispetto per i propri antenati. Si portano avanti sia tradizioni, ma anche delle tradizioni dove si possono comunque portare avanti nei tempi moderni, cioè nei nostri giorni, con rispetto e con valori che purtroppo molte volte vanno dimenticati.
E quindi ecco, tu dicevi che questo legame con gli antenati, tu perché sei un nobile, possiamo definire, utilizzare questo termine?
Sì, assolutamente sì. Calcoliamo che diciamo a livello dinastico familiare il titolo esatto è quello di principe, però ovviamente la nobiltà a prescindere comunque si viene definiti nobili, diciamo, in questo gergo, anche se nelle azioni moderne che vengono compiute oggigiorno da molte persone c'è tantissima nobiltà, e questa nobiltà va vista con degli occhi diversi, con degli occhi belli. Quindi quando, ecco, ci sono questi giovani, questi ragazzi e queste ragazze che aiutano il prossimo intervenendo durante le alluvioni, durante i terremoti o insomma le diverse forme associative, ecco, questa è la nobiltà che oggi guardiamo anche in queste persone e che i loro figli, i loro nipoti saranno orgogliosi nel prossimo futuro.
Per non essere indiscreti, ma qual è il tuo titolo completo?
Allora, il titolo completo è 17° principe del Sacro Romano Impero della dinastia Agricola. Poi porto il titolo di nobile di San Nicandro, sono cavaliere dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme di subcolazione pontificia. Il titolo proprio esatto è principe del Sacro Romano Impero. Ecco. Venne ricevuto da Filippo Agricola, nel mio antenato in linea retta, circa intorno al 1450 in Prussia.
Ecco, allora tu adesso ci hai dato il quadro di che cos'è essere nobile, hai dato già un accenno e mi è piaciuta molto quel termine con gli occhi belli, vedere con gli occhi belli. Che cosa significa oggi essere nobile?
Oggi essere nobile innanzitutto bisogna capire la definizione nel vero senso della parola, del termine. La nobiltà, chiamiamola così, la nobiltà per ius sanguinis, quindi la nobiltà antica, quella la si porta sempre dietro, quindi uno ce l'ha perché se la porta e va ovviamente anche portata con garbo, quindi nelle azioni, perché essere nobile però poi dopo infangare o comunque non fare delle azioni belle, delle azioni buone nei confronti del prossimo, io penso che quella sia una nobiltà che va accadendo. Quindi oggi essere nobile è semplicemente essere lo specchio delle azioni che si portano avanti, quindi nell'aiutare il prossimo, ma farlo con disinvoltura, con molta tranquillità. Non c'è bisogno per forza di fare azioni estremiste nell'aiuto, anche con semplicità, dare una carezza a una persona magari in un periodo di sconforto, quindi esserle vicino, una semplice telefonata ad un amico che magari si è operato un braccio, un dito, e magari quella telefonata non se l'aspetta, o qualcuno che magari cerca un posto di lavoro e per caso ti è passato in mente che qualcuno ha bisogno di una maestranza. Ecco, la nobiltà è anche questa, sostanzialmente, oggi. Quindi oggi essere nobili di sangue e soprattutto nelle azioni che compiamo ogni giorno.
E tu so che stai lavorando appunto anche per fare in modo che questi principi, questi valori in qualche maniera creino una massa critica, perché stai cercando di unire persone che la vedono nella tua stessa maniera e che si prodigano poi per fare queste attività. Spiegaci un po' questa attività della tua realtà, se possiamo dire associativa.
Sì, allora, innanzitutto premetto una cosa: io non la definisco la mia realtà, ma la definisco la nostra realtà. Uso molto il termine anche con i membri, con i delegati, con i pari, con i miei pari. Uso molto il termine noi. Noi facciamo, noi abbiamo realizzato. È come un po' la Croce Rossa quando fu fondata dalle nobili donne, quindi dalle consorelle, dove erano marchese, nobili, contesse. Loro erano consorelle, noi non ci chiamiamo confratelli, consorelle, però ci definiamo il noi, quindi l'essere uniti a prescindere da tutto, perché può esserci il periodo che magari un membro possa dare di più e un membro possa dare di meno. La nostra realtà innanzitutto viene fondata dall'Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola, che è un'accademia e un ente riconosciuto, dove oltretutto è anche accademia conservatrice, registrata proprio come università, post università e accademia conservatrice anche in Italia. E di fatto c'è un'istituzione all'interno che è l'Aristocrazia Adriatica dell'Europa Orientale. Cosa vuole rappresentare? Perché dell'Europa Orientale? Perché i fratelli d'Occidente devono sempre guardare nei confronti dei fratelli e delle sorelle d'Oriente, e quindi abbiamo dato un po' quel senso che oggi, soprattutto durante queste guerre che vediamo proprio che i nostri fratelli e le nostre sorelle in Oriente hanno bisogno anche di noi dell'Occidente, ma non soltanto aiutandoli con la preghiera, ma anche nelle azioni. Quindi nelle azioni di pace, ovviamente la preghiera, da buon cristiano, dico sempre, è come la colazione, almeno ogni giorno bisognerebbe farlo. Sostanzialmente quello che stiamo portando avanti è cultura, ma la cultura fatta in maniera diversa. I nostri incontri non sono una semplice cena di gala o un ballo di gala, dove ecco ci si riveste, si rispetta molto il galateo, si rispetta molto il dress code, ma non è un evento, diciamo, tipico, chiamiamolo così, oggigiorno. Molti enti che assomigliano al nostro o viceversa fanno cene di gala e sì, si fa la beneficenza, ma alla fine finisce un po' tutto là. Cosa ci differenzia? Beh, semplice. Noi facciamo cultura prima di una cena. In che modo? Mettiamo a disposizione dei relatori, come ad esempio l'evento che terremo, il sesto evento aristocratico a Pescara, dove in questo caso si chiama Memoria, Governo e Territorio nella storia attraverso la nobiltà, l'aristocrazia e la notabilità. Di cosa parliamo? Di avvenimenti storici veramente accaduti, cose che magari sui libri di storia non si trovano. Ma perché? Perché semplicemente sono state fatte delle ricerche scientificamente comprovanti, come ad esempio anche la genealogia di una persona. Ci sono persone che molte genealogie purtroppo non le hanno, però con il tempo, con la pazienza, riescono a dimostrare diciamo la discendenza familiare. Ecco che cosa diamo noi: l'esclusività dell'evento e del convegno in sé. Fatto questo, abbiamo il benestare, infatti 6 eventi su 6 vengono sempre patrocinati da istituzioni pubbliche, cioè questo dimostra l'affidabilità di ciò che noi andiamo a realizzare. Contestualmente poi subentra una serie di premiazioni, perché ovviamente noi abbiamo un premio molto importante, che è il capitolino omaggiato a Gneus Iulius Agricola, che lungi da me al dire è un mio antenato, io parlo solo ed esclusivamente di lignaggio su Gneo Giulio Agricola. E quindi abbiamo dato, abbiamo dedicato questo premio accademico a lui. Storicamente durante i nostri eventi siamo dalle 100 alle 160 persone, anche se tra i membri sono oltre 3.800 membri. Ma perché succede questo? Perché non abbiamo bisogno di affollare l'evento in sé, perché soprattutto io ho bisogno di parlare con tutti, quindi incontrare tutti e cercare di dare modo a tutti di poter parlare anche insieme a me. Ecco perché sono eventi mirati con questi numeri. Però ovviamente se ne fanno molti durante l'anno, dai 3 ai 4 eventi, diciamo, di questo genere. Eventi importanti dove abbiamo fatto anche donazione all'AISM nazionale, quando abbiamo fatto un evento a Roma, abbiamo aiutato Autismo San Severo, Autismo Molise e tante altre associazioni. Quindi diciamo aiuti concreti senza spendolare il famoso assegno gigante come usano fare, no? Oggigiorno, e facendolo, eccolo, in maniera molto tranquilla e con la luce negli occhi, ecco.
Ma questa, io so che poi tu sei particolarmente legato alle Marche, sia per una questione personale ma anche come organizzazione. So che avete già operato anche qua nelle Marche proprio a titolo di organizzazione generale. Com'è questo legame con le Marche?
Beh, le Marche per me è la prima casa, anche se poi vengo dalla Puglia. Perché quando ero piccolo, ovviamente con la famiglia, mio padre era un costruttore, ci siamo trasferiti lì, insomma poi le vicissitudini mi hanno legato tantissimo alle Marche, dove chiunque mi conosce bene dice: ecco, sei arrivato nelle Marche, basta che entro il primo tratto autostrada Ascoli Piceno, San Benedetto del Tondo, mi cambia insomma il volto con un sorriso a 360 gradi. Le Marche hanno due delegazioni, la delegazione della provincia di Macerata, dove abbiamo il conte Paolo Perini, e abbiamo anche la delegazione Fermo, dove abbiamo il nobile Sergio Ciccoli, che insomma è anche un insegnante di arti marziali importante a livello internazionale, dove ha fatto anche la sua scuola, fa anche molte gare a Pechino. Insomma, ecco, l'educazione civica che cerchiamo di portare anche ai ragazzi attraverso il mondo aristocratico. Quindi non cerchiamo di allontanare, ma cerchiamo di portarli, tra virgolette, anche nei salotti belli, nei salotti quelli belli, come lo si faceva un tempo, soltanto con una tenacia e con una tecnica diversa, dove li facciamo capire realmente chi siamo, perché noi le porte le apriamo a tutti, a prescindere poi dal titolo che portiamo, ma dal messaggio e dall'azione in comune che vogliamo fare.
Beh, molti poi si immaginano che questo mondo, appunto, un mondo molto chiuso su se stesso, invece tu adesso ci stai dicendo che possono partecipare tutti coloro, anche che non possano dimostrare un lignaggio aristocratico, ma che comunque sono spinti da dei valori, dai principi fondanti molto forti. E tu cosa ne pensi in merito a, diciamo, anche il mercato che c'è dietro i titoli nobiliari? Perché sicuramente sei a conoscenza del fatto che se uno va su internet trova X siti che ti offrono titoli in cambio di denaro, cavalierati, insomma, di tutto e di più. Secondo te questa cosa è una cosa che non solo fa male al sistema aristocratico in sé, o è proprio solamente la commercializzazione, insomma, dei titoli, così, per far contenti qualcuno, la vanità umana?
Allora, partiamo da un presupposto, che i titoli nobiliari si sono sempre venduti anche in passato. lo dimostrano le patenti nobiltà di Luigi, re di Francia, dove lasciò una serie di decreti vuoti. Perché? Perché giustamente la Francia stava in rovina e quindi doveva fare cassa e vendeva titoli nobiliari. Sotto questo aspetto, alla fine non è una questione di mercimonio, ma era anche un modo per salvare sia la sua famiglia, ma anche le casse dello Stato. Quindi tendenzialmente non lo vedrei come una questione negativa. Poi, altra cosa, tutti gli ordini dinastici o comunque tutti coloro che detengono la Fons Honorum, che in Italia ne siamo pochissimi, questo bisogna anche dirlo, è normale che ci sia chi vende, e questo io non lo vedo giusto assolutamente, ma se viene effettuata un'oblazione che possa essere utilizzata per scopi benefici, come ad esempio organizzazione di eventi, o per dirti il nostro ordine dinastico una volta al mese compra viveri, fa beneficenza all'interno di alcune chiese ortodosse e cattoliche, perché noi siamo molto per l'ecumenismo sia a livello anglicano sia a livello cattolico che a livello ortodosso. Se queste oblazioni vengono utilizzate seriamente, ma ovviamente bisogna anche dimostrarlo alla platea, che possono essere i membri ma anche i non membri, quindi con molta trasparenza alla luce del giorno, io dico ok, ci può stare tutto questo. Invece tutto quello che vedo sui social, addirittura sono arrivato a vedere titoli nobiliari in vendita su eBay, io dico innanzitutto chiedete da dove proviene questa Fons Honorum, perché la Fons Honorum ci sono due metodi per far sì che arrivi. Allora, o l'adozione araldica prevista, che è un sistema, una metodologia che oltretutto ne parlava anche il Crollalanza, e quindi parliamo insomma di un antico testo, oppure il lignaggio, quindi la famiglia. Altre metodologie non ci sono, cioè se una persona di 70 anni si è fatto una sentenza dove parla della sua fonte degli onori che l'ha ricevuta tramite altra persona, non è possibile, perché qualsiasi persona per essere adottata anche araldicamente deve essere almeno 17 anni più piccolo di chi lo sta adottando. Quindi non può esserci una Fons Honorum valida. Quindi sempre controllare queste particolarità, da dove proviene la fonte degli onori. Purtroppo in Italia non esiste un ente preposto, non esiste assolutamente nessuna tipologia di ente che possa controllare la veridicità di tutto ciò. Tutto ciò che c'è e che vediamo in giro, che si chiamano e si ripetono con gli antichi nomi, signori cari, sono delle semplici associazioni dove non hanno nessuna titolarità e non hanno materiale per dire tu sei vero o tu sei falso. L'unico modo per stabilire questo, se ci sono dei principi che hanno la fonte degli onori e quindi possono armare e far diventare cavalieri, nobilità e far diventare cavalieri, che però quelle fonti le troviamo dalla genealogia oppure da un'adozione araldica, che può essere anche confermata dai tribunali internazionali, perché il tribunale internazionale di fatto non rilascia il titolo nobiliare perché giustamente la legislazione italiana non entra nel merito della legittimità del titolo, ma può entrare nel merito della genealogia o su dei documenti comprovanti. Queste azioni di questi signori, di queste associazioni, di questi personaggi che commettono queste, non li posso neanche definire reati, perché non esiste il reato sotto questo aspetto, ma commettono queste cose un po' ignobili, sicuramente verranno, diciamo, allontanate e punite dalle persone stesse, perché altro purtroppo non si può fare al riguardo.
Che cos'è l'aristocrazia adesso? Il futuro dell'aristocrazia quale sarà secondo te?
Beh, il futuro dell'aristocrazia è semplicemente, perché lo possiamo dire e definire in maniera molto semplice, anche se nell'azione che sta compiendo l'aristocrazia non è semplice, è quella di riportare un po' di educazione civica, l'educazione civica che ormai è andata perduta. Quindi sotto un unico marchio, un unico stemma, ma essere, cioè portare quell'unità che ormai è andata a sparire. Quindi qual è il compito che oggi l'aristocrazia, quale sarà il futuro dell'aristocrazia? Beh, sarà quella parte migliore di questa Italia, sicuramente. E questo non l'ho detto io che oggi sono il reggente dell'aristocrazia adriatica, perché come avrai potuto notare dallo stemma dell'aristocrazia adriatica, oggi porta all'interno del cuore della Fenice il mio stemma, cioè lo stemma della famiglia per cui rappresento, che mi porto avanti. Ma domani ce ne sarà un altro di leggende. Ma perché? Perché abbiamo un po' torto la differenza tra l'antica nobiltà e la nuova nobiltà. La nuova nobiltà è quella che si è fatta nobilitare da chi ha il decreto, che ha il diritto della fonte degli onori, che è la Fons Honorum. Molta antica nobiltà questo non lo accetta. Però io, che sono andato sempre molto a scontro a riguardo a questa cosa, ed è per questo che sono amato, sono tanto amato, ma sono anche molto odiato, ma mi fa sorridere questo termine, perché mi viene da ricordare, provenendo io stesso dall'antica nobiltà, ai miei cari consanguini, definiamoli in questo modo qua, di sangue, quindi di nobiltà, io li ricordo sempre e puntualmente: ricordatevi, signori miei, che anche nelle vostre famiglie c'è stato il punto zero, quindi la prima persona che è stata nobilitata. Io sfido a chiunque di rispondere alla mia domanda: è facile essere nobili d'animo nel 2024? Mi dispiace, signori miei, non è semplice né essere nobili d'animo nel 2024 e né essere nobili titolati.
E beh, questo che dici, Christian, effettivamente è una grande verità. La nobiltà sta prima di tutto nell'animo, piuttosto c'è chi ce l'ha come te anche nel sangue, nella sua genealogia, però l'importante è essere nobili di animo. E la nobiltà d'animo è qualcosa che, ecco, non si compra. Bisogna essere nobili d'animo perché si crede in quello che si fa, nei propri valori, nei propri principi. E purtroppo, Christian, siamo in chiusura di questa nostra puntata. Dove possono i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici trovare delle indicazioni per poter partecipare all'attività della tua organizzazione? Dai delle indicazioni, ecco, dei siti internet, email.
Assolutamente. Allora, innanzitutto c'è il modulo di partecipazione del sesto convegno con la cena di gala di beneficenza, che lo potete trovare tranquillamente, il modulo, proprio per trasparenza, il modulo online dove va indicato tutti i dati personali e si fa tutto tramite bonifico bancario. aduomsanabruzzo.wixsite.com.
Perfetto, perfetto. Quindi trovate tutto. Poi sicuramente avete anche una pagina Facebook, se non sbaglio.
Abbiamo una pagina Facebook che è Aristocrazia Adriatica dell'Europa Orientale. Basta fare una semplice richiesta, è un gruppo chiuso, ma per tanti motivi, ma basta fare una semplice richiesta e noi vi accogliamo con semplicità e con generosità.
Sempre ribadendo che non è necessario essere e nobili di lignaggio, ma nobili di animo, ecco.
Assolutamente, perché anche molte volte in alcuni commenti che succedono sui social, molte persone dicono: io forse non c'entro nulla in questo gruppo, è meglio che esco fuori. Io dico: guardate, non c'è bisogno di essere nobili per partecipare ai nostri incontri e quindi unirsi a ciò che noi veramente realizziamo.
Io ringrazio Christian Agricola di essere stato qui con noi e ci ha parlato, ci ha portato nel mondo affascinante dell'araldica, della nobiltà, dell'aristocrazia, ma soprattutto ci ha dato uno sguardo diverso verso il concetto stesso di essere nobili nel 2024. Oggi cosa è l'essere nobili? E la definizione più bella appunto è quella che lui ha dato, insomma, la nobiltà è qualcosa che si ha di suo nei comportamenti, nei gesti, in quello che si fa soprattutto verso il prossimo. Quindi io ti ringrazio nuovamente, Christian, per essere stato qui con noi.
Potrei aggiungere una novità che ci sarà in questo evento?
Sì,
secondo,
assolutamente, vai.
Allora, dopo l'evento di Macerata, che abbiamo festeggiato per la prima volta la giornata internazionale dell'araldica in Italia, è stata organizzata l'Aristocrazia Araldica, il 9 marzo in Abruzzo, città Sant'Angelo, sarà presentata per la prima volta al pubblico il libro d'oro delle famiglie nobili e notabili, con annesso armoriale storico generale italiano, edito dal conte Enzo Modulo Morosini e curatore dell'archivio storico Corder Morosini dal 1878.
Perfetto, perfetto. Quindi un'occasione importantissima all'interno di un evento, di un convegno comunque altrettanto importante. Ti ringrazio nuovamente, Cristian, per essere stato qui con noi. Mi auguro di riaverti ospite in futuro.
E mi auguro di incontrarti all'evento. E grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza anche nei miei confronti.
Ma guarda, soprattutto sicuramente hanno avuto il piacere più che la pazienza di ascoltarti, perché sei stato veramente un ospite molto piacevole, quindi sicuramente sono stati tutti i nostri ascoltatori e hanno avuto questa bellissima impressione anche loro. Io ricordo che questa puntata del Grand Hotel Voltaire, come tutte le nostre puntate di ogni rubrica, le trovate anche in podcast al canale GHV Open Space, sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Castbox e ora ascoltabile anche su YouTube Music, Podbean e Pocket Cast. Tutti i link li trovate sulla nostra pagina web ghvopenspace.com. Vi ricordo anche le nostre pagine social GHV Grand Hotel Voltaire su Instagram e su Facebook. E quindi non mi rimane altro che dire a tutti voi, come sempre, da Fabio Regina passo e chiudo, e arrivederci alla prossima. Ciao!